La riunione del 12 maggio è stata occupata in un colloquio a solo di ognuno di noi con Dali. 25 maggio 1972.
Via con voi e con tutti gli uomini. Saluto affettuoso ed una benedizione a tutti voi, o figli, che questa sera siete qua riuniti in attesa delle nostre comunicazioni. Non temo di ripetermi, se ancora una volta vi raccomando di pensare ai vostri simili con amore, non in termini di divisione. Che cosa significa questo? Che voi dovete vedere le creature, pensare ad esse, non come qualcosa molto diverso da voi, qualcosa che appartenga quasi ad un'altra razza, ad un altro mondo, ma a degli esseri in tutto simili a voi, che stanno sperimentando un'altra gamma di esperienze, che stanno percependo un'altra gamma di sensazioni, di vibrazioni, di emozioni, ma che sono fondamentalmente e sostanzialmente simili a voi. Voi quindi non dovete operare delle discriminazioni, catalogare le creature, trovare quello che di diverso v'è in loro e fare di esso un pretesto per distinguervi da loro. Financo i tratti somatici, il colore della pelle, il titolo di studio, l'educazione e via dicendo. Perché, figli, cercare di vedere la diversità di aspetto o di sperimentare degli altri, per trarre da questa diversità un motivo di isolamento e differenziazione fra voi e gli altri, è uno degli errori più gravi che voi potete commettere. Conseguenza di questa differenziazione e dello stesso errore è il dire io non farei o non direi mai quello che ha fatto o detto un altro essere umano. Ricordatevi, figli cari, che voi nelle stesse condizioni, allo stesso grado di evoluzione, con le stesse spinte, con le stesse esperienze da vivere, vi comportereste con tutta probabilità nello stesso modo che si comportano i vostri fratelli. E questo non potrebbe essere diversamente dal momento che vi diciamo, figli cari, che il vostro prossimo e il nostro prossimo è simile a noi stessi e a voi stessi. Cosicché sappiate nell'intimo vostro amare i vostri fratelli. Che cosa significa questo? Significa forse abbandonarvi ad essi, comprenderli nel senso di aiutarli, dare tutto a loro, permettere che si facciano tutto quello che vogliono di voi, dei vostri beni, certo, sarebbe un errore, ma significa essere intimamente convinti e consapevoli che i vostri simili sono voi stessi, amateli, sappiateli comprendere e soprattutto sappiateli trattare. Il Cristo sapeva comprendere e trattare gli uomini, che erano del resto suoi simili. C'è un errore che deriva da un mal compreso misticismo, ed è quello di credere che amare gli altri significhi dare tutto agli altri nel senso di sfruttamento da parte degli altri. Ebbene, non è così. Il vero mistico, colui che veramente ama i suoi simili, dà ad essi quello che essi abbisognano, di cui hanno bisogno, non di più. Colui che ama gli animali veramente comprende gli animali, non farebbe loro un torto né un danno, ma nello stesso tempo, se essi sono feroci, li tratta come la loro condizione impone e si siano trattati. Così dei vostri simili, certo in misura minore, amateli profondamente, veramente, realmente nell'intimo vostro. E sappiate comprenderli, ma sappiate anche trattarli, nel senso difendervi da essi quando occorra. Ricordatevi l'insegnamento evangelico. Siate candidi come colombe e astuti come serpenti. Questo significa. Non gettate le vostre perle ai porci, non date ciò che il vostro amore, quando veramente c'è, esiste e è realizzato in voi, vi spingerebbe a dare, se questo donare non rappresenta una utilità per i vostri simili. Perché non solo l'amore, la bontà dovete saper conquistare, figli, ma anche dovete imparare ad agire, ad essere giusti con i vostri simili, a comportarvi in modo che dalla vostra vicinanza e loro abbiano una qualche utilità, un qualche insegnamento, un qualche vantaggio reale, spirituale, non il soddisfacimento dei loro capricci o il soddisfacimento della loro pigrizia, della loro ambizione, della loro sete di potere e via dicendo, di possesso. Quindi io vi auguro che sappiate trovare dentro di voi tanto amore per comprendere i vostri simili, ma nello stesso tempo che sappiate trovare tanto discernimento da saperli trattare ed essere giusti con loro. La pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Non ti posso chiedere per quella signora Corsini se può venire la prossima volta, almeno una volta.
La prossima volta, va bene. Cercherò di essere breve questa sera per lasciare che altre entità si manifestino. Ed anche perché, sinceramente, i vostri dubbi vi hanno in qualche modo paralizzati. Ma non dobbiamo spaventarci. Le cose complesse, lo abbiamo detto più di una volta, vanno affrontate con semplicità. Certo che questa delle varianti è una cosa alquanto complessa, che richiede un certo sforzo di comprensione e che quindi ha bisogno di tanta semplicità per essere affrontata. Del resto, quando esiste un ostacolo apparentemente insormontabile, non resta che aggirarlo, cercare di affrontarlo da altri punti di vista. È vero. Ora, il figlio Lorenum è parte anche di voi. Siete chiesti se questo ambiente cosmico non sia una specie di brodo di cultura nel quale sono immessi i germi delle individualità e che quindi dà vita, alimenta questa vita individuale per l'evoluzione degli individui, in modo che si abbia poi successivamente il congiungimento con l'assoluto. Oppure se questa bagnerola del cosmo rappresenti invece giusto lo sgabello dell'Altissimo, la base sulla quale egli poggia la sua esistenza. In effetti, queste definizioni così volgarizzate possono farvi sorridere, ma nell'una e nell'altra sono vere. Come ha detto giustamente la figlia Zoe, l'una e l'altra si compendiano, perché è certamente vero il simbolo di Salomone dei due triangoli con i vertici che si compenetrano. Ebbene, la vita microcosmica trova il suo ambiente nel cosmo, ma la vita dell'assoluto, la vita, se vogliamo, macrocosmica, compenetra questa stessa vita microcosmica. Così l'ambiente cosmico e il brodo di cultura per la vita dei macrocosmi, dei microcosmi, ma nello stesso tempo questa vita dei microcosmi è elemento essenziale della vita dell'assoluto. Così che siamo all'eterno dilemma che cosa sia nato prima, l'uovo o la gallina. Ora, figli e fratelli, noi dobbiamo ricordare che tutte queste distinzioni che noi facciamo di cosmo, di relativo, non relativo, di finito, non finito, microcosmo, macrocosmo e via dicendo, sono tutte distinzioni convenzionali, sono tutte definizioni che riguardano parti e porzioni dell'assoluto, il quale è tutt'altra cosa. La realtà è nell'assoluto, e se la realtà è nell'assoluto, noi non possiamo cercare di paragonarla ad una sua parte, ad una parte per comprendere la quale noi dobbiamo definirci, limitarci e chiuderci. Così quando noi diciamo che il cosmo, per quanto vasto sia, è l'ambiente nel quale evolvono le vite individuali, diciamo una cosa giusta e vera. Ma se ci limitiamo unicamente a questa visione chiusa che noi abbiamo dovuto chiudere per comprendere, per estrarre dall'assoluto, dal tutto, che noi abbiamo dovuto definire per portarla sotto l'oggetto, per farne oggetto della nostra attenzione, per portarla sotto alla nostra attenzione, ai nostri sensi, noi figli e fratelli, se facciamo questo, non possiamo poi comprendere il tutto con lo stesso metro, facendo di questa parte un modulo per comprendere il tutto. Comprendendo la parte, noi comprendiamo la parte e basta, ed è dalla totalità delle parti che possiamo condurci sulla strada per comprendere il tutto, non dimenticando che il tutto trascende la totalità delle cose. Ora, quando noi abbiamo parlato dell'esempio dell'arancia e degli osservatori, abbiamo voluto significare che un cosmo è fatto da una serie di fotogrammi innumerevoli, immensa, infinita, come volete chiamarlo, che oggettivamente, oramai lo abbiamo detto tante volte, non esiste una vita del cosmo nel senso che eravate abituati a credere. Però esiste un insieme di fotogrammi nei quali è rappresentato l'inizio di un cosmo ed il termine dello stesso cosmo, con un'infinità di fotogrammi intermedi che uniscono queste due parti. Orbene, questa storia del cosmo, indipendentemente, facendo astrazione dalle vite individuali degli uomini, potrebbe esistere anche in modo a sé stante. Cioè, se in qualche modo si potesse legarsi a questi fotogrammi restandone al di fuori, si vedrebbe il ciclo cosmico della materia e della vita del cosmo, della vita macrocosmica, è vero. E quella è l'arancia. Ma non può sussistere questa astrazione, non può esistere. La vita macrocosmica si compenetra e compenetra la vita microcosmica. Unitamente a questa serie di fotogrammi che rappresentano la nascita, l'evolvere ed il morire del cosmo, vi è un'altra infinità di fotogrammi che rappresentano la nascita, l'evolvere ed il morire in qualche senso per il trasformarsi dell'individuo e degli individui. Il dossier cosmo è dunque costituito da tutte queste cartelle formate da una serie innumerevole di fotogrammi, fotogrammi dei vari piani di esistenza, oltre che dei vari individui e individualità. Quando noi parliamo di vita al di sotto della umana, di quegli individui i quali non animano forme umane, al di fuori quindi di manifestazioni di libertà relativa o non relativa, puria, spuria, via dicendo, noi non parliamo di varianti dell'individuo, è vero? Le varianti cominciano ad esistere e a sussistere ed hanno necessità di esistere, prima di tutto cominciano ad esistere e sussistere perché hanno necessità di esistere e sussistere dopo, quando l'individuo si unisce a delle forme umane. Che cosa significa questo? Significa, chi è vero, quello che hanno detto gli antichi filosofi, che tutto in fondo è numero. Quando comincia a costituirsi la coscienza deve avere, deve nascere, deve essere, deve costituirsi in un ambiente di libertà. Non importa che si chiami libertà assoluta, non importa che sia libertà relativa, effettiva possibilità di scelta o supposizione di poter scegliere, ma deve avere questo senso, questa illusione anche di dirsi libertà. Perché la coscienza, lo ripeto, nasce nella libertà. Ora, che cos'è un individuo umano in termini matematici? È una espressione, perché noi abbiamo visto che deve avere un'espressione letterale, perché abbiamo visto che deve avere questa libertà. Il cosmo è così costruito che se non c'è questa libertà, la coscienza non sgorga, non nasce. E mentre l'individuo al di sotto del livello umano può essere paragonato ad una espressione numerica, 2 più 3 è uguale 5, perché non v'è questo margine di libertà e di possibilità di scelta, al di sopra del livello umano, naturalmente senza salti bruschi, ecco che l'individuo può essere paragonato ad una espressione letterale. Voi direte, è la stessa cosa. Facciamone una semplice. Più A meno B è uguale più C. Che cosa vuol dire? Che per quella vita individuale vi sono delle scelte e delle condizioni nell'ambito delle quali l'individuo può essere libero di una libertà relativa o supporre di essere libero, per cui egli ha queste scelte. Proprio in funzione di questa libertà ne acquista la sua coscienza. ma siccome non sono termini rigidi perché parliamo di libertà, ecco l'espressione letterale, anziché avere dei numeri abbiamo delle lettere. Che cosa significa più A meno B uguale più C? Significa che nell'ambito delle scelte questa condizione sarà sempre risolta valida se alla lettera A diamo un valore numerico maggiore della lettera B. Solo in questo modo la lettera C potrà avere un segno positivo. Se infatti noi diciamo che la lettera A ha valore 10, la lettera B, noi abbiamo visto, deve avere un valore numerico inferiore al 10 perché la condizione sia valida, diciamo 5, ecco che la condizione è soddisfatta perché la lettera C resta positiva. Così voi vi domanderete che cosa c'entrano le varianti. C'entrano e come? Perché questa condizione rispetto a questa espressione letterale, che può essere paragonata alla vita dell'individuo a livello sopra, umano, al di sopra appunto umano, significa proprio la sua possibilità di scegliere e quindi delle varianti. Che poi una sola sia la soluzione non ha importanza. L'espressione è valida per un certo numero, fino a che esiste una certa, finché una certa condizione è soddisfatta. E nell'ambito di questa condizione tante sono le soluzioni e tante sono le varianti. Non potrebbero non esistere, perché nell'attimo stesso in cui io pongo la condizione per la soluzione o la validità dell'espressione, nel medesimo istante io pongo tutte quelle soluzioni valide che soddisfanno la condizione stessa, la condizione posta. Proviamo a girare l'ostacolo dal punto di vista matematico, cosicché perché esistono le varianti? Perché i termini del problema umano sono quelli, ed in forza di questa libertà nell'ambito della quale nasce la coscienza dell'uomo, i termini non possono essere rigidi e le varianti debbono esistere proprio perché quella è la condizione del problema posto, problema che si chiama natura umana. Riflettete. Pace a voi.
Nina, 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 volete dire? Nina, Nina, non ci ha portato nessuna tromba stasera nel vicolo che sta al castigo. Perché si perde del rumore? Stasera posso solo buttare su quella libreria lì?
Sì, esatto. Ma quando hai fatto quello avrai già fatto abbastanza.
Uno scoppio solo però.
Sì, tesoro mio. Senti, ci sono dei gelatini, se vuoi.
Sì, dove sono?
Dietro di te, tesoro mio.
Non ci sono niente, te l'hanno già detto tutte le...
La Bettina. Ah, no, lei trova. Senti.
Ce l'ha in mano la Bettina.
Ah, senti, Lili, a scopare dopo ancora.
Chi è?
Quel mio cugino morto all'Ima.
No, no.
Sveglio.
Ah, sì?
Tu credi, Lili, di potergli chiedere cosa voleva dire a Mariuccio prima di morire? Non ha potuto dire. Voleva dirlo solo.
Ti lo domando se me lo richiedi questa altra volta.
Sì. Va bene, tesoro, grazie. Abbiamo chiesto il cane per Maria Pina.
Se tu hai chiesto a lui, dovrebbe chiedere a me. Mi
sono ti ho soltanto informata. Per pregarti di tenere la tua manina sul tetto.
Ma Fandina, cosa fai tu?
Già, sono io.
Fandina. Marina, non fare rumore con la panca. Che costa? Quanto la costa su questa miglia?
Chi se ne ricorda?
Non so perché è una bambina.
Se non è
una bambina.
La panca.
Io per me danno la colpa sempre a me. Non lo so, che
protezione
è
questa. Bene o male che sei venuta, Lili, ci avevi spaventato quei 7 turni.
Ma ho rimandato perché avevo tanti impegni, questa stavolta non posso venire.
No.
Cosa distribuisco?
Lili, ci sono delle altre gelatine lassù.
Delle gelatine a me.
Grazie.
Cristian! Vai le gelatine anche te?
Grazie.
Poi c'è il titolo più buono di tutti.
Lili, c'è la scatola grossa là sul mobiletto.
Se vuole. Oh, dove l'hai la rosa?
La vedi?
La rosa Sara. Sei contenta?
Grazie. Tu che mi dici?
Ma poi sei contenta? Alice lo fa, lo
sai? Sì, l'ho visto.
È tranquilla che la cosa mi ha fatto bene, nel senso che si è ripresa bene, si difenderà bene. Dove l'è Camillo?
Camillo rimane a casa.
Anna, questo può essere la parte mia, sì. Poi tu gli dici così, che l'ha detto il mio servo, Dali, che quando torna qui in guarita ci parlerà, tu glielo dici, eh?
Ah, bene, sarà felicissimo.
E tu scappa.
Dimmela.
Leggi il patetto. Del tuo occhio se lo puoi leggere.
Allora, va bene, grazie. Perché mi pare che mangiarsi.
Oh, cara Lili. Ti bacio e poi. Ovelia, saluti dalla salta, sai. Dalla salta.
Ah, dalla
salta.
Ma mi ha detto bene.
Sì.
Sarà bene. Ti ricordi che mi avevi promesso che se ne fa venire qui la notizia Carlesi,
cioè, Pace.
Lili.
Quando porta la porta la mando.
Brava, grazie. Lili, vieni alla tanta che ritorni.
Tieni il baffo, il baffato. Ecco, leggi questo annuncio. C'è di là?
Sì.
Non rompete la roba che non è vostra.
Tu dici, io l'ho prendiata sul tavolo.
Non è educazione.
Lili, ti voglio chiedere una cosa. Che tu dici di che vecchio?
Addio, che troverà? Non c'è nulla. Che posso fare un po' di confusione? Oh, c'è il signor Crescita, c'è il signor Crescita. E Regina, come sarebbe fatta le veloce? Sì?
Sì.
Per una volta è stato tanto fatto.
Che stavi scalza di te, Lili, quando
tu eri. Non ti ricordi, mi prendevo sempre da mostrare, non mi prendevo sempre le scalze.
Ciao.
Si vede fare che aspetta lo strumento.
Sì,
che c'è. Allora,
senti,
no,
Lili, aspetta, senti che dice a
Ah, c'è la Franchina.
Ho visto, no. Senti, bella voce.
Io non ci fosse.
Ciao. Che voce, la
Franchina. Ma riconoscevo.
Beh, appunto. Senti una cosa, ma tu ci dai gli indirizzi, però ce li da sballare. Poi tu ci dai l'indirizzo di un poveretto che lo ricoverava all'ospedale invece di guarire
malato, meglio si guarisce per
te. Se andare in casa dove ti scelgo subito, che ci avete visto tanto, in ogni modo.
Senti, ma la appelli non va bene.
Capito, dimmi che lui è di quelli che rimettono gli ossi a posto.
E la smogli?
La Samp, io, ma non fa come lui, comunque. In modo
che aspetta a cadere.
Sembra una fatta generale, ecco, sai, Perché sono vecchi e non vedessi. Questo vuol dire.
Senti, poi Laura vuole la Franca, che gli si dà?
La Franchina? Nulla. Lo sta bene così.
Sì, senti a voce.
Che te devi andare a chiedere? Bellina,
dimmi.
Sei molto educata, in genere mi fa tanta confusione invece stasera.
Non ti ha detto nulla, ti fa parte. E questi che è? Non è cesso?
Allora, sì.
E dura di evapora.
Allora, senti, faccio
vedere la cosa e
tu sei di vederci. Forse ci state bene. Dimmi, dimmi.
Quell'amico dietro, la regna, dice che bisogna dire, c'è niente da fare, è vero o non è vero?
Portami a vedere quel pensiero.
Sì, sì, dici
voi. Portami bene, Sono di Lattarno.
No.
Allora tu mi porti bene.
Io so te, i miei cari amici dal mercato.
Grafo?
Sì.
Sì, è una cosa un pochino grave.
C'è niente da fare. Aiuto, dottore, grazie.
Non le dire qualcosa della Francia.
E anche di molto stanto.
Grazie delle cose a tutti. Mandati qualcosa per la Franca, Bibi. Bibi, per favore.
Dice la senza. Entrante. Capito? La senza era entrante.
¿Puede usted meter este recuerdo divertido por, ¿cómo se llama? Medium.
Ah, sí.
Muchas gracias. Esto es elaborado por un artesano maya.
¿Verdad?
¿De acuerdo?
Muchas gracias, de acuerdo, sí.
Muchas gracias. Nos podremos saber.
Muy bien. Vuelvo presto.
Essa la salute di anima e di corpo. Io sono Maddalena e da tanto tempo non venivo fra voi. Vengo per portarvi dei consigli sulla vostra salute e vedere quale pericolo ciascuno di voi corre e quale malanno egli deve combattere e cercare di evitare. Non tutti quelli che sono qua presenti debbono temere. Ecco. La figlia, ad alla destra dello strumento, Bettina. Tu soffri molto di allergie. Il tuo fegato è particolare. Ha una vita ed una funzione diversa che negli altri esseri umani. Per cui, figlia, tu devi stare molto attenta a evitare ogni intossicazione. Il figlio che siede accanto a te, Silvio, ecco, la tua sofferenza, ciò che tu devi cercare di evitare è l'agitazione, ciò che può essere motivo di una lieve preoccupazione per altri, per te diventa in questo periodo una grande agitazione, un grande nervosismo. Questo stato di ansietà ti è stato trasmesso dalla tua compagna. Ecco quindi che te non devi farti trascinare, ma resistere e porti nelle condizioni di calma. Quando ti senti particolarmente agitato, devi porti su una poltrona completamente rilassato, con le gambe distese, le palme delle mani rivolte verso l'alto, e pensando, ripetendo continuamente: io sono calmo, io sono calmo, io sono calmo. A presto, aiutatemi.
Grazie.
Wanda. Wanda, il tuo fisico non è sofferente per l'età che tu hai. Tu devi curare il tuo equilibrio, si chiama, secondo la vostra scienza umana, il neurovegetativo ed il tuo sistema nervoso. Quindi non lasciarti trascinare dalla autosuggestionarti quando tu senti qualche sintomo, ma cerca di combattere e vincere questi sintomi. Mi sono spiegata?
Sì, grazie.
Ancora su.
Chi è là?
Avanti, Enrico. Domandate pure voi.
Domande.
Io non so, sento forma l'intestino, forse che non è molto funzionale naturalmente.
Del tuo fegato, cara sorella, non è niente di particolare. Tu non c'è motivo di preoccuparti. È così di sua natura, perché è sempre stato così, è vero?
Sì, sì.
Dipende dal tuo fegato. Avanti.
Sergio.
No, tu sai bene quello che hai.
Lo so.
Ecco, posso darti un consiglio?
Sì.
Ed è questo. Oggi si cerca, la scienza ha ben compreso una verità, ed è questa, che la struttura ossea del corpo deve essere tenuta in piedi dalla struttura muscolare. Ora la tua struttura ossea è quella che è, vi è una porosità delle ossa, una decalcificazione, ci sono queste cose, ma che non sono reversibili, che non possono guarire, ma possono essere aiutate, possono essere i danni che da queste vengono scansati con un maggior rafforzamento del sistema muscolare. Così tu devi porti in condizione di rafforzare i muscoli che stanno vicino alla colonna vertebrale.
Quindi massaggi o ginnastica?
Ecco, comincia così. Seduto su un panchetto, su di uno scabello, piedi posti fissi sotto un mobile, ad una pinna. flettersi con il corpo indietro, indietro, fino a raggiungere in un primo momento una posizione orizzontale e poi rialzarsi. Le prime volte, i primi tempi che farai questo, molta attenzione, molta, molta attenzione, perché tu puoi averne un danno. Devi cominciare con un numero molto basso di queste esercitazioni, ma se continuerai con perseveranza, crescendo il numero di queste flessioni, vedrai che il tuo sistema muscolare, i muscoli della schiena, si rafforzeranno e tu certamente ne trarrai un beneficio. La tua spina dorsale sarà più sostenuta senza bisogno di busti, quali non in tutte le posizioni soccorrono, ed è per questo che a volte si producono quei tocchi fra i dischi che tanto dolore ti danno. Avanti ancora. Ecco.
Sì.
Sì.
Che consiglio per la mia circolazione?
Sì, certo. Il difetto e il pericolo dal quale tu devi guardarti è la circolazione. Ma non è così grave come tu pensi. Occorrono dei vasodilatatori, che sono molto semplici. Si tratta di bevande alcoliche, da non prendersi naturalmente in grande quantità, ma con una certa costanza. Ecco, questo posso dirti. E cercare di non stare molto fermo, cercare di muovere le mani, muoversi in qualche modo per aiutare questa circolazione. Non è così grave come tu temi. Solo con queste precauzioni tu puoi trarne dei grandi vantaggi.
Grazie.
Cristian?
Ecco. Fai molta attenzione, non v'è nessun pericolo, nessun motivo di vera preoccupazione. Fai molta attenzione alle sostanze che contengono l'iodio, perché possono in qualche modo danneggiarti o crearti o anticipare un disturbo che verrà molto in là con l'età. Non ho altro da dirti, perché niente altro di preoccupante c'è.
Grazie. Lorena?
Lorena, mi pare che tu goda di una buona salute per l'età che tu hai e per quello che hai passato. Non ho niente da dirti.
Per prevenire, niente?
Niente. Sei in buon equilibrio. Avanti.
Anna.
Anna, tu puoi avere dei disturbi dovuti a dell'enfatismo. Non posso che dirti aria, movimento e niente altro. Ma non preoccuparti. Essi sono lontani. Ancora, ancora.
Evo,
fai attenzione alla tua pressione. Subisce degli sbalzi. Fai attenzione. Quella può darti delle preoccupazioni. Sì, degli sbalzi. Molto repentini. Quando tu hai una preoccupazione sale, dopodiché scende precipitosamente. E questi sono quei sensi di, come si dice, di smarrimento, di stordimento che a volte puoi percepire. Ma non è niente di preoccupante. Avanti.
Aldo.
Devi dimagrire.
L'artrosi non può sapere.
Devi dimagrire facendo attenzione di non impoverire la tua dieta, che possa in qualche modo danneggiare questo disturbo che hai. Attenzione alla pressione anche a te. L'artrosi, quello che ho detto per il figlio Sergio, vale anche per te.
Luciana.
Sì. Luciana, stai attenta a non diventare apprensiva. Non c'è altro.
Grazie.
Del resto stai bene. Rilassati e mantienila sempre con la calma e con la fiducia. Poi?
Franca.
Sei una ragazza forte, quantunque, qualunque cosa si possa dire, perché hai forza d'animo e certe risorse che altre non hanno. La tua salute non è molto in equilibrio, ma è più forte di quanto si possa immaginare. Tu devi cercare di mantenerti serena e di aprirti, di non tenere in te. Fatti dunque un'amicizia fidata con tua madre, ma non tenere mai in te quando qualcosa ti turba e ti crucia, perché quello si ripercuoterebbe sfavorevolmente sulla tua salute. Avanti.
Muzio.
Ecco Muzio. Muzio, stai attento anche tu alla tua pressione e al tasso di colesterolo nel sangue, che ha subito uno sbalzo. Niente di preoccupante se tu cercherai di tenere bassa questo disturbo che ti ho detto, questo colesterolo.
Ah, veramente dall'ultima analisi non lo risulterebbe.
Allora, se questo è il consiglio che io ti do.
Sì.
È vero. Poi ognuno è libero di fare come meglio crede, credervi o non credervi.
No, ma se ti prova,
Certo.
Poi se c'è uno sbaglio, è più facile se c'è uno sbaglio nelle analisi che in voi.
Beh, avanti.
Yeah.
Ecco, Tina. Non ha niente da temere per il momento, niente che possa essere motivo di grande preoccupazione. Bene.
Potrei chiedere per mia figlia, quello mi preoccupa.
Non preoccuparti, andrò a visitarla. Non preoccuparti. Ancora?
Anna,
sei in un momento particolare, ma non hai da temere per la tua salute. Tua madre io la conosco e la sorveglierò.
Veglia.
Veglia, il tuo fegato. Ma tu sei abbastanza cauta, si dice così.
Sì.
E quindi ti mantieni bene. Quello è il pericolo, niente altro. Ancora?
Zoe.
Oh, Zoe. Continua a fare le cure che ultimamente hai fatto e non preoccuparti. Del resto mi pare che tu stia leggermente meglio di quanto stavi una volta.
Ti prego per la gamba.
Sì, coraggio, ti aiuterò. Ancora?
Corrado.
Sì, ecco. anche tu sei un rigido medico di te stesso.
Non tanto.
Con molta attenzione e equilibrio non c'è da temere. E poi?
Etrusca.
Etrusca. C'è un insieme di piccoli squilibri, ma non cose importanti. Questi piccoli squilibri danno dei disturbi lievi, a loro volta ne provocano altri, e così via. È una piccola catena di piccoli disturbi. Forse delle vitamine potrebbero giovarti. Ancora?
Nelle.
Nelle. Non mi preoccupano i tuoi dolori, ma ascolta il consiglio della guida. Fuma lì. Ecco.
Il mare dovrà far bene.
Sì.
Giobel?
Oh. In perfetto equilibrio. Vi sia concessa la salute di anima e di corpo.
Grazie.
Con voi e con tutti gli uomini. Salute una benedizione anche alla figlia
Maria Pilita,
di cui sono andato a visitare.
Sì.
L'aiuteremo.
Sì, però fa paura la sua situazione.
L'aiuteremo. Che lei non forzi.
Che lei non forzi.
Come del resto non fa, né in che senso né per l'altro.
Va bene. Grazie.
Comprenderà la sua sciocchezza.
Comprenderà.
Tu intendi a chi io mi riferisco?
A lui, sì. Grazie.
La pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Grazie.